assoluto potere. Oggi si dice anche che il monoteismo, con le sue pretese esclusive, sembra produrre fatalmente delle manifestazioni di intolleranza. Oggi si dice che è meglio il politeismo, in maniera tale che ciascuno pensa quello che vuole e tutti siamo d'accordo. Il popolo di Israele, nel suo ruolo di testimone, di partner dell'alleanza, è quindi abitualmente coinvolto come attore e talvolta anche come vittima in questo processo, ecco, di violenza monoteista. La cosiddetta conquista della terra di Canaan da parte del popolo di Israele, narrata appunto nel libro di Giosuè, che sarà l'argomento del nostro incontro, coniuga entrambi gli aspetti che abbiamo appena menzionato, cioè l'elezione e la violenza. E si rende così necessario suggerire qualche pista interpretativa che sia rispettosa del testo sacro, ma che sia anche doverosamente attenta alle domande e alle critiche dell'uomo di oggi, alla sua sensibilità spirituale. Dove si radica la difficoltà per il lettore moderno? Cioè, quali sono gli elementi che appaiono inaccettabili? Mi pare che si possano racchiudere sotto tre punti principali. Il primo aspetto controverso è semplicemente quello della conquista, intesa come lo spodestare gli abitanti del luogo per insediarsi al loro posto. Oggigiorno vengono abitualmente contestate le varie conquiste che si sono succedute, forse ancora accadono, nella storia, condotte mano militari, presentate ideologicamente dalla propaganda ufficiale come l'avvento della libertà, della civiltà e del progresso. Se infatti si può ragionevolmente accettare che ogni residente, ogni autoctono, così come ogni nazione in quanto collettività organizzata, abbia il dovere di accogliere chi è nel bisogno, chi è bisognoso di uno spazio in cui insediarsi per vivere, se in altre parole è sacrosanto il diritto dell'ospite, colui che viene a occupare un'altra terra, non risulta però giuridicamente fondata la pretesa di prendere il posto dell'altra, in nome di non so quale valore assoluto. Il decalogo, testimone dei diritti inalienabili della persona, proibisce il furto, la rapina e persino il desiderare di prendere ciò che è del prossimo. Non si può pensare ad una deroga a questi principi fondamentali. E non è accettabile che Dio, fonte imparziale del diritto, possa autorizzare o addirittura comandare ciò che non è giusto. Affermare, ad esempio, che poiché tutta la terra appartiene al Signore, egli può distribuirla a chi vuole, accordando dunque ai suoi eletti e ai suoi servitori il territorio di un'altra nazione. Questo modo di parlare di Dio, questa concezione basata su privilegi o su promesse inverificabili, questa indiscussa pretesa, insomma, da parte di uno nei confronti dell'altro, non tiene conto del diritto soggettivo di chi su quella terra si è stabilito fondando legittime attese, se non altro per il lavoro che vi ha svolto e per le produzioni culturali e sociali che vi ha seminato. Un'idea di un Dio che spodesta uno per mettere un altro sembra contraria all'immagine del Dio padre di tutti e giudice imparziale. La conquista di Canaan, dunque, è in se stessa problematica e naturalmente lo è ancora di più se assunta come prassi da imitare nelle relazioni internazionali o come prova di un proprio diritto a possedere oggi, in quanto discendente dei primi abitanti, la terra presa da Giosuè ai Canaanei. il primo segno poematico è il rilievo della conquista, come spodestà italiana. Un secondo aspetto poematico, strettamente collegato con il primo, è costituito dalla modalità con cui avviene la conquista, che è portata a compimento mediante la sistematica e radicale eliminazione degli abitanti del luogo. Si parla di sterminio. In ebraico si usa un termine, cherem, che vorrebbe dire piuttosto votare al divino, però è una metafora, è un eufemismo, per dire di fatto la soppressione. Ed è un vocabolo terribile, quello dello sterminio. Richiama alle menti le barbarie inaudite dei pogrom, dei genocidi, oggi si dice dell'olocausto, e di tutti quei procedimenti sommari e spietati subiti da molti popoli e dallo stesso Israele. Come conciliare allora la condanna unanime dei massacri, perpetrati contro popolazioni intere, e la lettura di una pretesa epopea israelitica incentrata sullo sterminio? A questo punto, l'orrore, questo è appunto l'ultimo aspetto della problematica, l'orrore poi incidentito dal fatto che sia Dio stesso a prescrivere l'uccisione di ogni essere vivente, senza alcuna pietà, senza alcuna considerazione degli innocenti. Ne risulta un'immagine del Signore così vistosamente crudele, così contrastante con la rivelazione del Dio d'amore, da farci dubitare che le pagine di Giosuè siano ispirate, cioè provengano dallo spirito del nostro Dio. Israele, quale popolo santo, rimarrebbe nell'alleanza solo se obbediente esecutore dello sterminio come fu Giosuè. Anche questo contraddice l'immagine che c'è invece familiare del popolo di Dio vite e compassionevole, che esprime l'amore nell'accoglienza del diverso e addirittura vive la sua fede nel martirio. E comunque mi sembra sommariamente enunciati i punti principali di una problematica molto difficile. Problematica su cui si sono occidentati esigenti molto sapienti, cito alcuni nomi come Barbaglio, come Zenger, come Beauchamp e Univas, senza però riuscire, mi sembra, a incidere nel tessuto abituale della coscienza credente, senza riuscire a far superare le reticenze dei lettori cristiani di fronte a questi testi. Non ho perciò la ingenua presunzione di fare meglio, cioè di chiarire in modo convincente tutte le ombre del testo biblico. Intendo solo offrire qualche pista di comprensione che consenta di accogliere con libertà e maturità queste pagine difficili, nel rispetto per ciò che ci è divinamente consegnato, ma nel rispetto pure della nostra coscienza e della nostra sensibilità umana e spirituale. Vi propongo allora un primo punto, che è di riflettere sul genere letterario del racconto di Giosuè. Che cos'è questo racconto? È una storia, un racconto storico, una leggenda, una parabola profetica, un racconto mitico? Cosa narra il libro di Giosuè? Definire la natura letteraria di questo e di ogni altro racconto biblico è molto importante. Addirittura mi sembra indispensabile per coglierne il significato. A prima vista si potrebbe pensare che nel libro di Giosuè viene narrato qualcosa che assomiglia al debello gallico di Giulio Cesare, cioè le campagne militari e i procedimenti amministrativi che sfociano nell'insediamento di un popolo, nel nostro caso del popolo di Israele, in una terra, terra di Canaan, con una precisa definizione territoriale e una definitiva organizzazione sociale e religiosa sancita dall'alleanza con il Signore, come narrato in Giosuè 24. Tuttavia, vi sono diversi elementi che richiedono di non considerare il racconto di Giosuè come un resoconto di natura storica. Anche se il libro di Giosuè delle nostre Bibbie è inserito sotto una rubrica dove si parla dei libri storici, che comprendono i libri che non sono storici, come per esempio il libro di Tobia, di Giuditta, di Esther, e anche il nostro libro bisogna sapere di che tipo di narrazione si tratta. Infatti gli storici di professione, sulla base di documenti letterari, analoghi alla Bibbia, documenti epigrafici e soprattutto a partire dai risultati degli scavi archeologici, escludono oggi che l'apparire dell'entità Israele, questo popolo in terra di Canaan, sia avvenuto secondo la modalità raccontata dalla Bibbia. Ci furono, all'inizio del Novecento, negli Stati Uniti d'America, dei gruppi piuttosto conservatori, un nome molto famoso, William Thompson Albright, della sua scuola, Albright, che sostenevano invece la storicità proprio del racconto biblico. Ma oggi questa modalità non è più accettabile. Dettagliare le prove di questa affermazione sarebbe qui troppo lungo. Basti ricordare, ad esempio, che la città di Gerico non era abitata, secondo gli scavi archeologici, nel periodo che corrisponderebbe a quello del Giosuè. La stratigrafia di questa città, cioè dagli strati dell'abitazione, dell'abitare in questa città, non presenta tracce di eventi distruttivi quell'epoca, a conferma di ciò che è raccontato nell'episodio della conquista di Gerico, nel capitolo VI del libro di Giosuè. Penso che chi è un po' familiare con il mondo biblico è diventato adesso consapevole che ci sono altre ipotesi sull'origine di Israele in Canaan. Qualcuno ha sostenuto l'idea di una lenta e pacifica penetrazione da parte di tribù seminomadiche nel tessuto della città urbana che era sfiancata dalle guerre, dal lusso e dalle interne, scuola tedesca, di Alt, di Not, andare in questa linea. Qualcun altro invece ha prospettato il prevalere delle classi povere, delle classi degli abiru, cioè di questi emarginati sociali, contro il ceto nobiliare, una specie di rivoluzione proletaria interna alle popolazioni cananee che si sarebbe appunto determinata attorno alla fine dell'epoca del tardo bronzo, verso 1300-1200. Gli abbiamo i Mendenhall e di Gottwald, che fanno soddisfare. Anche se gli studiosi comunque non presentano un'opinione ormai sicura e convergente, non concordano quindi nella individuazione di una teoria storica alternativa a quella del racconto biblico, resta che i ricercatori più affidabili in campo storico escludono che la Bibbia costituisca una affidabile attestazione di quel periodo e degli eventi che si sono svolti. E naturalmente noi, moderni, dobbiamo tener conto di questa scienza storica. Ad una medesima conclusione giungono però anche gli esegeti del testo biblico, quello che studiano il testo biblico dal punto di vista letterario, sulla base appunto di criteri di natura letteraria che mostrano come il racconto di Giosuè non abbia i caratteri del resoconto storiografico. Infatti è Dio ad essere il vero protagonista della narrazione, un Dio che interviene ripetutamente con parole e azioni, mentre i personaggi umani, come dice un commentatore che si chiama Sicre, ha scritto il commentario a Giosuè, dice che i personaggi umani sono irreali, cioè corrispondono più a figure ideali che a persone concrete. E anche gli eventi non possono essere riconosciuti come storici, sia perché continuamente contrassegnati dall'elemento prodigioso e inverosimile, sia perché è impossibile prestare fede, per esempio, delle battaglie in cui muoiono solo gli avversari, ed è pura fantasia di immaginare, come nella seconda parte del testo, una ripartizione delle terre avvenuta senza contestazioni e litigi mediante l'estrazione a sorte. Se dunque non dobbiamo pensare ad una riprovevole falsificazione della storia da parte di un narratore biblico, in funzione di una certa ideologia politica, dobbiamo cercare di definire il genere letterario del libro di Giosuè e il suo intento, dicendo che è un genere non storico, che ha un intento piuttosto religioso. Il libro di Giosuè riprende i moduli espressivi delle tradizioni dell'Esodo, di cui costituisce necessario sbocco narrativo. Tanto è vero che molti esegeti dicevano che di per sé la storia delle origini di Israele non si spiega con la morte di Mosè, ma è necessario anche il complemento del libro di Giosuè, perché il libro di Giosuè completa la storia delle origini di Israele. Di fatto si parlava non di Pentateuco, dei cinque libri della Bibbia iniziali, ma di sei libri, si parlava di Esateuco. È chiaro che il libro di Giosuè riprende i moduli narrativi dell'Esodo, anzi una specie di copia dell'Esodo. Difatti il fiume Giordano si apre in due per consentire il passaggio di Israele, come era avvenuto con il Mar Rosso, il Mare dei Giunti, in Esodo 14. Israele deve fronteggiare un nemico agguerrito. Entrando in terra di Canaan, molti re avversari. Ma il popolo non è protagonista del combattimento, perché è il Signore a scacciare le nazioni, servendosi di calabroni, dice Giosuè 24, versetto 12, o di altre forze soprannaturali. E naturalmente questo richiama esattamente l'epopea dell'Esodo, dove Dio si serve della colonna di nube, della colonna di fuoco, apre il mare, si serve di vari insetti, per impedire con la vittoria del faraone. E in Esodo 14,14 si dice il Signore combatterà per voi, voi dovete stare tranquilli. Noi sappiamo che nel libro dell'Esodo Israele celebra la Pasqua anticipatamente, prima che avvenga la liberazione. E la stessa cosa avviene nel libro di Giosuè. Al capitolo 5 si celebra la Pasqua, cioè la vittoria, l'insediamento della terra, ma ancora non si è cominciata la vera conquista con la caduta di Gerico e così via. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il libro di Giosuè ha lo scopo di narrare ciò che è all'origine di Israele. E proprio per questa ragione, come in tutti i racconti di origine, è Dio ad assumere il ruolo primario. Dio è il padre, colui che dà la vita, lui che dà la libertà, che è il principio dell'esistenza di Israele. E la sua presenza è esplicitamente manifestata da eventi soprannaturali, come quello di acque che si fermano, di mura che crollano al suono di trombe, del sole che arresta il suo corso per consentire una completa vittoria. La verità del racconto di origine, che ha in se stesso dei caratteri biblici, cioè dove presenta Dio